benvenuti su Super 8, il podcast di Chat Club, dove io ed Edoardo parliamo di serie TV, cinema e cultura pop. Oggi siamo qui per parlarvi di True Detective Night Country, nuovo capitolo dell'acclamata serie thriller che arriva in esclusiva su Sky con il primo episodio oggi lunedì 15 gennaio alle ore 21:15. Noi l'abbiamo vista in anteprima e ne parleremo però ovviamente senza spoiler in questo episodio. Vi ricordiamo solo che i prossimi episodi usciranno con cadenza settimanale, sempre in esclusiva su Sky, ogni lunedì alle 21:15, con il gran finale che è previsto per il 19 febbraio.
Riassumiamo un attimo di cosa parla questa nuova stagione. Ci troviamo questa volta a Ennis, in Alaska, e l'incipit è la misteriosa scomparsa di queste sei persone da una stazione di ricerca che non lasciano alcuna traccia. A investigare arriva la detective Liz Danvers, interpretata da Jodie Foster, e a cui poi si aggiungerà il personaggio di Evangeline Navarro, interpretato da Kylie Reese, che è una sua vecchia, diciamo, conoscenza, una sua vecchia partner di investigazioni, con il quale aveva però interrotto i rapporti da un po' di tempo, che entrerà in gioco nel momento in cui trappelleranno, diciamo, emergeranno dei possibili collegamenti con un vecchio caso irrisolto. Quindi diciamo che, come si può intuire dalla trama, ci troviamo di fronte a un crime investigativo puro, nel quale però si vanno a innestare degli elementi soprannaturali, diciamo, un po' strani e mistici e esoterici, se vogliamo. E questa caratteristica, diciamo, la vediamo molto nelle due protagoniste. Perché da un lato abbiamo il personaggio di Jodie Foster, che è un personaggio che ha un approccio più concreto, più razionale, okay, più terreno a quello che succede. E invece il personaggio di Kylie Reese ha un approccio sempre simile, perché sono due caratteri entrambi forti, quindi si trovano, diciamo, tra di loro, però ha una visione molto più, come posso dire, istintiva, più spirituale, diciamo, alla vita in generale. C'è anche un dialogo a un certo punto tra loro due in macchina, dove Jodie Foster dice: ma tu credi veramente, cioè tu parli con qualcuno e lei fa: io non parlo, io ascolto, le risponde proprio in maniera seria. Quindi c'è questa differenza sostanziale nella visione della vita proprio di tra di loro, e su questo verte un po' tutta la stagione in realtà.
Ma sì, guarda, tra l'altro l'hai appena introdotto tu, sia parlando della trama che parlando appunto dell'approccio di queste due protagoniste. Uno dei tratti principali di True Detective Night Country è avere per la prima volta due figure femminili come assolute protagoniste. Da una parte, come dicevi tu, abbiamo Liz Danvers interpretata da Jodie Foster, cioè Jodie Foster, chiaramente, esattamente come David Letterman, non ha bisogno di presentazioni. Ha fatto il suo grande ingresso all'interno della società hollywoodiana fin da ragazzina.
Uno dei pochi infant prodigi che poi sono portati avanti nel corso dei decenni.
Sì, uno dei pochissimi che ha effettivamente...
Che non sono scomparsi nel nulla, diciamo.
Corrisposto alle sue aspettative. L'ha fatto, come diciamo, uno dei primissimi ruoli iconici, sicuramente quello in Taxi Driver, ma che poi, proprio all'interno del genere thriller, ha segnato una svolta con la sua interpretazione di Clarice Sterling nel Silenzio degli Innocenti, e che dopo 30 anni effettivamente torna per la prima volta con l'interpretazione di Liz Danvers ad affrontare ancora una volta appunto l'interpretare una detective.
Anche se un personaggio molto diverso, comunque.
Sì, estremamente diverso, perché comunque Clarice Sterling era quasi un personaggio in formazione, in realtà. Cioè, era già una grandissima detective, ma appunto col suo rapporto con Hannibal Lecter aveva un tentativo di formarsi ancora di più, no? Trovare anche se stesso. Liz Danvers è invece un personaggio molto definito, come dici tu, estremamente razionale, molto tesa, molto indurita sia dal freddo dell'Alaska che dalla vita e dalle vicende che ha dovuto affrontare.
Ne viste tante.
Esatto, ne viste tantissime. E si deve raffrontare, tra l'altro, deve essere così rigida, così dura, anche perché deve affrontare un ambiente, quello della polizia, che, come vediamo soprattutto nella serie, è estremamente macista e discriminante nei suoi confronti. Dall'altra parte invece abbiamo Kylie Reese che è una pluridecorata campionessa di box, che già aveva affrontato questo cambio di carriera, comunque questo arrivo al mondo della recitazione con Catch the Fire One nel 2021, ruolo che tra l'altro le valse la nomination a Independent Spirit Award. Ruolo che però, diciamo così, era estremamente autobiografico, comunque aveva delle grandi componenti autobiografiche, e quindi qui è un po' la prima volta che la vediamo a dover effettivamente interpretare e mettere i panni di qualcun altro, e secondo me con la sua interpretazione di Evangeline Navarro ci riesce molto bene, anche perché riesce a garantire sia una grande fisicità ma anche un grande carattere, affrontare tutta la vita di Pat e quant'altro, però ha anche delle aperture emotive in alcuni frangenti della serie, o anche, come dicevi giustamente tu, al mondo più spirituale, che ne danno varie sfaccettature.
Se vogliamo, poi il terzo protagonista della serie è l'ambientazione stessa, questa Ennis in Alaska così isolata, così cupa, questa terra di frontiera che sembra essere staccata dal resto del mondo, dove il sole non sorge mai, dove ogni singola azione, ogni singola scelta può avere un peso differente. Ecco, l'ambientazione ha un'influenza pesante sia sul tono della narrazione, ovviamente, sia, se vogliamo, sugli eventi narrati, ma anche sulla psicologia stessa dei protagonisti.
Ma sì, senza dubbio. Poi, guarda, proprio le varie puntate, i vari episodi puntano molto a anche a farti ambientare, cioè a farti calare in questa atmosfera che è tutta caratterizzata appunto dall'effetto di frontiera, la frontiera più estrema degli Stati Uniti. Tante volte in altre opere la frontiera è diventata appunto personaggio, come tu dici giustamente, che succede a Dennis in questa True Detective Night Country. Proprio perché la frontiera è un tratto culturale quasi statunitense, un sacco di serie, un sacco di film effettivamente hanno indagato sia la frontiera come luogo dell'anima, sia come effettivamente i personaggi hanno necessità di adattarsi a quel luogo e quindi vanno a modificare e a tratteggiare le proprie azioni, il proprio io, basandosi sul territorio in cui si trovano. Ma il grande lavoro che viene fatto su Ennis e sull'Alaska deriva appunto anche da un grande lavoro di regia. La regia ci si sofferma tantissimo sull'ambientazione, sulla caratterizzazione di questa ambientazione, e proprio la regia è uno di quei punti che mi piacerebbe toccare con te, perché True Detective Night Country è diretto tutto quanto da Issa Lopez. Issa Lopez che fino a questo momento in realtà aveva avuto una carriera piuttosto florida, ma in Messico, in America Latina, principalmente si era fatta conoscere come regista in ambito horror, in realtà in generale nell'ambito del cinema e della serialità di genere, come per esempio con Tigers Are Not Afraid.
È un po' si nota, diciamo, questa voglia un po' horrorifica, diciamo, questa atmosfera.
Sì, sì, è molto brava perché in realtà va a inserire delle venature di horror, rimanendo però comunque ancorata al genere d'appartenenza che è il thriller, rispettando quindi anche la serie e tutti d'appartenenza, cioè il True Detective duro e puro. E comunque sia, Issa Lopez, dopo questo suo incipit di carriera in America Latina, viene chiamata da HBO, che le affida non solo la scrittura e quindi la realizzazione di una nuova stagione, ma anche la regia di ogni singolo episodio. Non succedeva che tutti gli episodi di una singola stagione fossero realizzati dallo stesso regista dalla serie originale, da Cary Fukunaga col primo True Detective.
La leggendaria prima stagione, che appunto aveva questa caratteristica un po' come questa di sembrare quasi un unico film, diciamo un unicum, quindi tutti episodi diretti dalla stessa regista, quindi diciamo una coerenza a livello estetico e narrativo che si protrae per tutta la stagione.
Sì, tra l'altro secondo me è molto interessante in questo Night Country proprio il lavoro che lei va a fare non solo sull'ambientazione come dicevamo prima, ma anche su come si sofferma sulle differenze tra i due personaggi, su come le descrive anche fisicamente attraverso l'utilizzo della macchina da presa e su come poi, come dicevamo prima, va a inserire quegli elementi di mistero e quella componente horror in modo secondo me molto intelligente.
Sì, poi è una regia secondo me molto funzionale alla narrazione, non si perde in virtuosismi inutili, però ogni tanto aggiunge quel tocco, quella carrellata in più, quella venatura horror come dicevi tu, quella cosa che ti sposta un attimo da una regia che magari potrebbe essere più classica, ecco.
Sì, tra l'altro va a creare anche delle reference secondo me, senza fare spoiler chiaramente, con grandi incisioni, grandi opere d'arte del passato, adesso non possiamo citarle per ovvi motivi, ma in più cosa fa? Riesce attraverso appunto l'inserto di quello che dicevi tu, della parte horror, a tenere alto il livello di suspense per tutti i 6 episodi della stagione, cosa che secondo me non era per nulla scontata, proprio perché riesce a farlo senza però utilizzare dei trucchetti, dei stratagemmi, ma semplicemente avendo una regia molto coesa, molto equilibrata, molto quadrata. Il fattore che tra l'altro secondo me le dà un merito in più, proprio perché era la sua prima volta, tra l'altro in lingua inglese, quindi non deve essere stato in alcun modo semplice, e in più doveva gestire tutto quanto il progetto, cioè non solo la regia, ma appunto abbiamo detto che ha creato il soggetto e scritto poi la sceneggiatura dei vari episodi.
Cioè, dalla direzione creativa di tutto quanto, e poi un salto comunque importante a livello produttivo, diciamolo, rispetto a tutto quello che aveva fatto prima, comunque un primo progetto, diciamo, globale a livello mainstream, con un richiamo molto forte, ecco, che arrivava da delle stagioni prima, in particolare dalla prima stagione, che è stata un cult assoluto, diciamo, sotto ogni punto di vista, che ha segnato la storia della serialità, secondo me. Cioè, chi non ha visto la prima stagione di True Detective, voglio dire, quindi anche, insomma, reggere il confronto con tutto il resto era una prova di per sé molto difficile, secondo me, e lei, diciamo, che è riuscita a tenere testa a questa sfida, ecco.
Sì, assolutamente. Tra l'altro tu hai citato la prima leggendaria stagione, e siamo qui sostanzialmente nel decennale dell'anniversario dell'uscita negli Stati Uniti del primo episodio della prima stagione, e True Detective Night Country appunto arriva non a caso all'anniversario così importante. Ma ormai che siamo qui, parliamo, cioè, cos'è che secondo te ha reso così cult e così iconica la prima stagione di True Detective?
Beh, tutta una serie di aspetti abbastanza diversi tra di loro. Vabbè, prima di tutto, anche nella prima stagione avevamo una vicenda crime appassionante che si sviluppava nell'arco di decenni, quindi molto lunga nel tempo, e seguiva i personaggi anche nel loro invecchiare nel tempo, nel loro mutare nel tempo. Poi la regia, secondo me. Sulla regia si potrebbe fare un discorso lunghissimo in realtà, perché, come dicevo prima, lo stesso regista che ha diretto, esattamente come in questa quarta stagione, tutti gli episodi, quindi c'è questa coerenza stilistica omogenea che si protrae per tutta la stagione, quasi come se fosse un unico lungo film. E poi la regia era eccezionale, secondo me. Cioè, io basta pensare solamente a quella scena, a quel piano sequenza incredibile nella quarta puntata della prima stagione, che io ogni tanto vado su YouTube, me lo riguardo e dico, cioè, quanto cavolo è bella quella scena lì. Cioè, da zero a, non so se sto guardando Brian De Palma, Scorsese o Michael Mann, tipo, quanto è bella, cioè, infinita, non so.
No, senza dubbio, anche perché, ricordiamo, la regia di Cary Fukunaga, che, come citavi prima, che anche lui comunque un percorso abbastanza simile a Issa Lopez, cioè lui aveva già realizzato un lungometraggio in lingua inglese, però era abbastanza inizio, non era nome noto prima che appunto gli fosse affidata la regia di tutti gli episodi della prima stagione, che in quel caso era scritta da un'altra persona, ovvero Nick Pizzolatto, che ha creato sostanzialmente il brand proprio True Detective. E appunto quel piano sequenza straordinario, che è solo uno dei grandi picchi a livello tecnico, durava 8 minuti, ficcato lì al termine del quarto episodio.
Sì, era il finale del quarto episodio proprio.
Sì, in mezzo comunque, quando c'era la questione delle bande di motociclisti, questa uscita veramente sembrava in stile reportage di guerra, no? Sì. Cioè, teneva la camera molto bassa, inseguiva, poi si allargava per mostrare lo scontro. Era straordinario. E appunto una regia che però anche lì comunque era molto funzionale alla vicenda, nel senso, tu giustamente hai detto che la vicenda è della prima stagione è diluita in più decenni, forse anche questo era uno dei punti fortissimi, cioè il vedere un caso irrisolto, un po' come effettivamente poi vedremo, è una delle similitudini che diciamo accomuna la prima con questa Night Country.
E il passato che ritorna,
esatto,
possiamo dirlo, in tre parole,
ritorna, sì.
Un po' per citare anche una delle frasi della prima stagione di Matthew McConaughey, cioè il tempo è un cerchio piatto, diciamo, che tutto torna e tutto si ripete. E cavolo, quei monologhi lì di Matthew McConaughey sono iconici veramente, ecco, quello è veramente uno degli aspetti, uno dei primi aspetti che io direi anche della prima stagione che è rimasto iconico, cioè tutti si ricordano lui seduto, interrogato dai due poliziotti con queste lattine davanti, e comincia a disquisire sul mondo, sull'universo, a fare dei pensieri molto profondi, filosofici. È una delle immagini che rimangono più impresse della prima stagione, e entrambi i personaggi, secondo me, proprio la caratterizzazione di entrambi è una di quelle cose che rimangono tanto impresse.
Sì, da una parte avevamo Matthew McConaughey e il suo Rust con questa visione estremamente nichilista del mondo, anche molto sofisticata se vogliamo, con grandi citazioni, grandi monologhi, e dall'altra invece c'era in contrapposizione il personaggio di Woody Harrelson, che invece era estremamente terra terra, estremamente più umano tra virgolette, più istintivo anche, no?
Anche se nella questione spirituale in realtà erano all'opposto in un certo,
sì,
senso, cioè quello più nichilista, quello che aveva la visione più astratta, diciamo, era quello che aveva la visione più diciamo distaccata dalla fede, invece Woody Harrelson gli diceva, ma no, perché devi essere così rigido su questo argomento qua, quindi per certi argomenti erano l'opposto. erano uguali opposti, un po' come anche le due protagoniste della quarta stagione, in un certo senso.
Sì, tra l'altro spiritualità che qua torna, eccetera, ma che già nella prima stagione aveva un ruolo fondamentale, così come l'aveva il territorio, cioè nel senso il territorio, quindi la Louisiana della prima stagione di True Detective diventava anche lì un personaggio fondamentale, e proprio anche con le sue pulsioni spirituali che andavano a diventare un centro sia della vicenda criminale sia anche per quanto riguarda della caratterizzazione dei vari personaggi con cui poi i due detective si andavano a confrontare.
Sì, questa aura di mistero costante contribuiva ovviamente all'atmosfera e tutto.
Sì, anche un po' un'area omertosa data appunto da questa quasi setta spirituale che c'era nella prima stagione. Però abbiamo anche citato, parlando di due personaggi e della bellezza anche della bromance che si va a creare tra due personaggi in realtà così distaccati,
e poi c'è anche nella realtà, se vogliamo, il rapporto tra Woody Harrelson e Matthew McConaughey di fratellanza proprio stretta, cioè sono veramente amici da tanti anni, e si vede anche secondo me questa chimica particolare sullo schermo in un certo senso. E poi sono due attori giganteschi, e su Matthew McConaughey potremmo fare un discorso anche specifico sulla sua carriera, proprio su il significato che ha avuto True Detective nella sua carriera, perché ha contribuito un po' al suo rilancio, no?
Assolutamente, anche perché diciamo così, Matthew McConaughey si era affacciato agli anni 2000 come comunque un possibile grande nome in rampa di lancio, poi in realtà aveva scelto la strada comunque quello più delle rom-com, che l'aveva un po' ghettizzato in quella fascia di attori che fanno esclusivamente rom-com, e poi con l'arrivo degli anni 10 in realtà stava cercando di ricrearsi un'identità anche come interprete più impegnato, e proprio nel 2014 questo percorso arriva, diciamo così, a un'ideale conclusione, perché nel 2014 arriva la prima stagione di True Detective che lo segna in modo iconico con il suo modo di interpretare e di portare in scena Rust Cole, ma allo stesso tempo è lo stesso anno in cui vince l'Oscar come miglior interprete protagonista per Dallas Buyers Club, e poi a novembre esce anche Interstellar di Nolan, che va a concludere un po' questo suo cerchio di rinascimento a livello di carriera. Ma True Detective ha sempre puntato proprio anche sui grandi nomi, i grandi attori. Nella prima stagione avevamo chiaramente Matthew McConaughey e Woody Harrelson, poi successivamente la seconda ha puntato su Colin Farrell, Vince Vaughn, Rachel McAdams, Taylor Kitsch, quindi comunque già nomi che non dovevano fermarsi, non era più la TV che andava e prendeva degli attori da televisione e poi magari loro cercavano poi da lì di fare il passaggio al cinema, andava direttamente a prendere attori, grandi nomi di Hollywood, e li portava lì. Questo percorso è continuato nella terza con Mahershala Ali, e poi anche in questa quarta, dove da una parte si prende Jodie Foster, che ha un po' bisogno comunque anche di tornare in voga dopo quasi un decennio in cui è stata quasi ferma.
Sì, è rimasta un po' in ombra, diciamo, ha lavorato anche come regista, ha lavorato in qualche progetto di minor richiamo a livello globale, quindi questo è un ritorno importante, ma diciamo che ogni stagione in realtà fin dalla prima ha contribuito molto alla carriera di chi ci ha lavorato, sia come attore sia anche come regista, come a livello creativo in generale, quindi diciamo ogni volta contribuisce un po' alla rinascita o al rilancio di qualche volto importante del cinema, della serialità.
Sì, ma è un fattore estremamente interessante se ci pensi, perché o contribuisce al rilancio oppure ne contribuisce comunque ad andare ad affermare un'icona già esistente, no? Perché anche Mahershala Ali nella terza stagione aveva già vinto un premio Oscar, eppure comunque ha accettato di andare a fare True Detective, perché True Detective è True Detective, cioè è come collaborare con Tarantino, nel senso ti va a mettere una spilla sulla giacca dove dici ok, ho collaborato e ho lavorato in True Detective. E qui secondo me nella quarta stagione poi è molto interessante in True Detective Night Country, che da una parte abbiamo Jodie Foster, ma dall'altra c'è anche Kylie Reese, che invece è all'inizio ma vuole già affermarsi come attrice di spessore in ottica futura, e quindi va a lavorare con True Detective Night Country e Jodie Foster per poi vedere lanciata, speriamo, la sua carriera.
Ma perché secondo me è anche risaputo dagli attori che comunque True Detective tra tante serie è veramente una di quelle che punta sui volti protagonisti, che anche la storia in sé è quasi un accessorio ai personaggi in realtà, cioè la serie racconta i due personaggi protagonisti, due o tre personaggi protagonisti principali, sì. Il resto è un contorno, è diciamo diciamo, la spalla, tutto il resto è la spalla per mettere in scena queste psicologie profonde, quindi è molto un primissimo piano sui protagonisti, quindi è l'occasione perfetta per qualsiasi attore per mettersi in luce, diciamo, per fare uno showcase del suo talento, e quindi è perfetta anche appunto per mettere in risalto dei volti nuovi che devono appena esplodere magari, oppure anche delle vecchie glorie del passato, degli attori un po' scomparsi che devono rilanciarsi, quindi è perfetta in questo senso.
Allora, visto che ne abbiamo già citati alcuni, andiamo un po' a sottolineare quelli che sono i punti in comune, le similitudini che legano la prima stagione di True Detective con questa True Detective Night Country. Alcuni ne abbiamo già parlato, appunto, ovvero avere entrambi dei detective agli antipodi, che però proprio grazie alle indagini, grazie alla vicenda, andranno a stringere un legame sempre più forte. L'importanza dell'ambientazione, perché là avevamo la Louisiana, come abbiamo appena detto, e in questo caso abbiamo Ennis, Alaska, che svolge un ruolo fondamentale sia nella descrizione dei personaggi sia in come poi si svolge effettivamente la vicenda. Una componente spirituale molto marcata, che qui secondo me ha anche un tocchettino in più, cioè nel senso ha anche un ruolo ancora più rilevante per lo svolgimento, sì, di tutte le indagini e per il rapporto che si tra di loro. E poi, importantissimo, come sicuramente avete già notato dai trailer, i simbolismi, cioè l'iconica spirale che aveva fatto capolino nella prima stagione di True Detective qua sembra tornare. Poi ovviamente non possiamo e non vogliamo dire altro per non rovinarvi le sorprese, ma quello che mi viene da chiederti a questo punto della nostra chiacchierata è: quali sono secondo te i punti di forza principali di questa True Detective Night Country?
Ma guarda, secondo me è proprio la coerenza stilistica narrativa e l'equilibrio perfetto che c'è tra la componente investigativa e la componente più soprannaturale e spirituale, che poi si riflette anche nelle due protagoniste, che sono due protagoniste magnetiche, scritte, veramente cucite addosso alle attrici che le interpretano, secondo me. Poi questa ambientazione così cupa e ostile nelle quali le protagoniste devono sopravvivere letteralmente, in cui devono costruirsi una corazza, diciamo, per andare avanti nelle indagini, è perfetta secondo me. Quindi tutta questa atmosfera che si protrae, che rende tutto così coeso, secondo me rende la serie veramente on point, diciamo, un po' come lo era la prima stagione, che faceva un discorso unitario molto coerente, molto molto finalizzato quello che voleva dire.
Io sono sostanzialmente d'accordo con te, aggiungo solo che effettivamente la componente che caratterizza i due personaggi, cioè quella più razionale, quella più spirituale, quindi se vogliamo anche quella più crime, quella più mystery, se vogliamo riportarla ai generi interni della serie, devo dire che l'equilibrio, come dici tu, che ha trovato Issa Lopez nella gestione di questa doppia componente, secondo me è superlativo, è straordinario, perché era difficile, cioè, o meglio, era facile cadere nell'esasperazione di una delle due componenti, e invece, pur rimanendo un thriller, quindi pur restando nella sua componente più crime, la parte mystery, la parte un po' soprannaturale è inserita col contagocce, ma in modo utile al proseguimento, al mantenere alta la suspense, al porre dei dubbi allo spettatore, che tra l'altro lo spettatore potrà poi fantasticare tra una puntata e quell'altra, garantire anche un po' l'interesse, la chiacchiera con gli amici, la chiacchiera sui social, tra la divisione che c'è tra un episodio e quell'altro.
Diciamo che per tirare le fila a me questa stagione è piaciuta molto, anche perché riprende un po' quelle suggestioni che mi avevano fatto innamorare della prima stagione, che personalmente ho divorato e ho adorato ai tempi.
Io sono assolutamente d'accordo con te, per quanto mi riguarda è senza ombra di dubbio una delle migliori stagioni di True Detective, e proprio per questo vi ricordiamo che il primo episodio di True Detective Night Country è disponibile in esclusiva su Sky e che tutti i successivi usciranno con cadenza settimanale in contemporanea con gli Stati Uniti. Per il resto, io e Eddie vi salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata di Super 8, il podcast di Chuck Club.
Alla prossima.